credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Ed oggi veramente in qualche modo apriamo i nostri orizzonti. Sono orizzonti non lontanissimi tutto sommato dalla nostra città, da Roma, ma spesso abbastanza sconosciuti. La nostra ospite infatti al telefono è la dottoressa Sabrina Varroni, dirigente dell'area valorizzazione del patrimonio culturale dell'assessorato cultura della Regione Lazio, che è con noi per parlarci di una guida che è stata da pochissimo presentata, la Via Francigena nel Lazio, Radicofani, Proceno, Roma. Benvenuta, dottoressa Varroni.
Grazie, buongiorno.
Dunque, in che cosa consiste esattamente questo volume che, lo ricordiamo, è edito dal Turing?
Beh, questo volume è il risultato di un lungo lavoro svolto dalla Regione Lazio, dall'assessorato cultura in particolare, e per noi è anche una grande soddisfazione perché raccoglie un po' i risultati di questo lavoro svolto proprio per realizzarla poi concretamente, questa strada che è antichissima, ha tutta una sua storia, lo sappiamo bene, insomma sotto questo profilo è conosciuta, però andava anche realizzata fisicamente, concretamente, proprio per permettere di arrivare fino a Roma da Proceno, che questo è il tratto laziale, in relativa sicurezza e godendo del paesaggio. Ovviamente non potevamo più utilizzare il percorso della via Cassia con il traffico, il rumore, e pertanto abbiamo cominciato proprio fin dall'inizio a riscoprire un cammino percorribile a piedi e godendo delle meraviglie, direi, del paesaggio del Lazio. E alla fine, con il contributo dei comuni, anche con tanti investimenti economici, siamo riusciti a mettere in sicurezza, sono in tutto 170 chilometri da Proceno fino a Roma, e a mettere la segnaletica, e poi abbiamo cominciato a lavorare sugli strumenti necessari per farlo questo cammino. E quindi questa guida del Turing è il risultato un po' di tutto questo lavoro, e ne siamo particolarmente curiosi anche perché è il primo volume di una nuova collana del Turing, Itinerari a piedi appunto, e con questa guida che è in tasca, è piccolina, maneggevole, noi pensiamo che si possa fare a questo punto abbastanza tranquillamente il cammino. Avendola nel proprio zainetto.
Certo. La guida, lo ricordiamo, è divisa in 9 tappe, no? Sono tutte tappe,
sì,
percorribili ragionevolmente a piedi, senza un
punto. Sì, ragionevolmente a piedi, perché a parte la prima, che è Radicofani Acqua Pendente, Radicofani lo sappiamo bene, è dalla Toscana, che è di 32 chilometri ed è la più impegnativa ovviamente. Le altre sono mediamente sui 20 chilometri, e arrivano appunto a Roma, ovviamente a San Pietro, attraverso dei tratti veramente in alcuni casi straordinari, di bellezza poco conosciuta purtroppo del Lazio, che appunto in alcuni punti si cammina sui tracciati delle antiche vie consolari, della via Merina. In altri, penso al Santuario della Madonna del Sorbo nel comune di Campagnano, si attraversa una campagna bellissima, che sembra veramente fuori del tempo ed è a 2 passi da Roma. E per tutti, per questi e anche per altri scorci paesaggistici, penso al lago di Bolsena, ovviamente non vorrei dimenticare nulla, ci sembrava che fosse attraverso questa strada, questo cammino, potessimo offrire un modo per godere di tutte queste bellezze nel modo, secondo noi, migliore, con il più basso impatto, con, diciamo che ci sembra un turismo culturale il più sostenibile possibile.
Sì. Ma tu, proprio questa collana di cui parlava, no? Mi sembra che incoraggi da una parte a visitare dei posti che magari appunto sono molto vicini ma poco noti, poco conosciuti, ma insieme anche non soltanto la possibilità di vedere questi luoghi ma anche la maniera di visitarli, cioè il fatto di camminare a piedi, una cosa che si è un pochino perduta e che invece offre una ricchezza straordinaria a chi appunto si incammina in pellegrinaggio, perché poi la Via Francigena era una via di pellegrinaggio.
Certo, assolutamente. Diciamo che è come modo, come metodo di viaggio antichissimo, e tuttavia ci sembra che anche dai risultati e dall'aumento dei pellegrini, dei camminatori che fanno questi lunghi percorsi a piedi in varie parti ovviamente d'Europa, ma anche e soprattutto sulla Francigena, ci sia una riscoperta di questo modo di viaggiare che secondo noi, insomma, non solo secondo noi, arricchisce e permette di godere come in nessun altro modo del silenzio, delle bellezze del paesaggio, anche, diciamo, a volte con una ricerca, attraverso anche una ricerca che di identità e spirituale, perché no?
Certo. Insieme alla presentazione di questo volume, qualche giorno fa, si è anche svolta la seconda edizione del premio Invia 2011, appunto l'edizione che premiava che premiava che cosa?
premiava dei contributi, lettere brevi, sms o fotografie inviate dai pellegrini, appunto, definiamoli così, che avessero percorso un tratto della Via Francigena a livello nazionale ed europeo ed una sezione specifica era dedicata proprio invece a quelli che l'avessero percorsa nel Lazio. L'iniziativa dell'associazione Civita, il premio alla sua seconda edizione, e ha riscosso molto successo, sono arrivate più di 100 candidature ai premi, e cioè molte foto, lettere, sms, e devo dire anche questo, insomma, ci è sembrata una testimonianza molto bella dello spirito, no, con cui si percorre. C'erano lettere inviate dai camminatori appunto ai propri figli, in tutte c'era una grossa partecipazione emotiva e si tentava di raccontare un'esperienza che in ogni caso colpisce, che in ogni caso lascia una traccia proprio a livello, direi, esistenziale, no? In chi la percorre. Ci tengo a dire un'altra cosa, che alla guida è affiancata un vasto repertorio di materiali, di dati, che costituiscono la geoguida. La geoguida multimediale, questa geoguida che può, per chi ama la tecnologia, per chi è più pratico, è stata poi sintetizzata in un'app per cui si può scaricare sugli smartphone, sia dall'Apple Store che da Android Market, gratuitamente, e si chiama la geoguida della Via Francigena nel Lazio. Questa permette proprio, è un ulteriore strumento che insieme alla guida del touring noi crediamo possa aiutare a percorrere la Via Francigena del Lazio, insomma, senza perdersi, ecco, diciamo.
È già questo, appunto.
Ecco, già qualcosa.
È una cosa importante. Poi magari appunto i pellegrini fanno anche l'esperienza di trovarsi, come appunto lei diceva, è una cosa che indubbiamente tocca poi il cuore di chi la compie, questa esperienza.
Esatto.
Bene, io ringrazio allora la dottoressa Sabrina Varroni, dirigente dell'area valorizzazione del patrimonio culturale dell'assessorato cultura della Regione Lazio, di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato, appunto, lo ricordiamo, la guida proprio della Via Francigena nel Lazio, Radicofani, Proceno, Roma, e la geoguida di cui appunto ci parlava. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno.
Thank you. Padre Vito Magno ha incontrato per noi Vincenzo Cerami, sceneggiatore, scrittore, drammaturgo, e ce ne offre un ritratto inedito.
Vincenzo Cerami, per che cosa si sente attratto da San Francesco?
Che mi identifico nella sua creaturalità, questo suo amore per le cose.
Dunque è questo fondamentalmente il filo che lega l'artista all'uomo di fede?
È la ricerca di una verità nascosta. Un artista non è un cronista, è una bella differenza, non è uno che descrive la realtà, è uno che la interpreta, è uno che cerca di capire che cosa si nasconde dietro l'apparente. E si nasconde di tutto, lì dietro c'è tutto e c'è anche Dio.
Ma le riesce facile questo esercizio?
Basta chiedersi cosa mi succederà domani e già mi metto in rapporto con la fede, con i sogni, con un'idea di una realtà che non la vedi ma esiste, cioè col mistero. Quindi lo svelamento del mistero rende vicine le figure dell'artista e dell'uomo di fede.
Era anche l'idea di Pasolini, di cui lei è stato un allievo.
Sì, Pasolini aveva una religiosità fortemente cristiana, lo dimostrano nei suoi film, compreso il Vangelo, e anche quel brano bellissimo di un film con Totò, che guardano le nuvole e dicono l'immensa bellezza del creato. E questo commuoveva molto Pasolini, questo aspetto panteistico francescano da cui non possiamo allontanarci.
Vincenzo Cerami, quali artisti hanno maggiormente influito sulla sua formazione?
A parte Pasolini, che è stato il mio insegnante di lettere quando ero piccolino, a cui l'ho seguito tutta la vita, è chiaro che è stata la figura determinante della mia esistenza, ma poi grazie a lui ho potuto fare degli incontri importantissimi. Io posso considerare un mio secondo padre Giorgio Caproni, uno dei più grandi poeti del Novecento, oppure Calvino, oppure Lamorante, Sandro Penna, Bertolucci. Ho guardato il mondo anche attraverso i loro occhi e ho visto un mondo diverso da quello che vedevo io, e quindi in qualche modo mi ha arricchito, perché ho cominciato ad avere un'idea un po' proteiforme della realtà, più difficile da decifrare ma anche però più vicina alla verità. Tutte queste persone che sto citando erano rimasti bambini, non parlavano in maniera intellettuale, erano bambini come San Francesco, che è rimasto sempre bambino e giocoso, no? Io credo che l'innocenza sia la porta più giusta per vivere.
Lo si nota per esempio nel film di Benigni, La vita è bella, di cui lei ha scritto la sceneggiatura.
Un film che forse non si poteva fare 10 anni prima, perché la coscienza erano ancora infuocate, c'erano molti sopravvissuti e non si poteva entrare nel merito, e quindi eravamo tutti fermi davanti alle immagini un po' glaciali, diciamo cinematografiche, degli ebrei, diciamo, dei campi di concentramento che uscivano così da queste baracche magrissime, eccetera. Noi abbiamo voluto provare a immaginare, metterci la fantasia, entrare dentro, immaginarci una storia possibile, e l'abbiamo fatto con coraggio. Abbiamo pensato ci offenderanno molte persone, forse perché un comico, però la comicità è una grande arte e quindi
serve anche alla spiritualità.
La comicità è la comicità dell'altissimo dell'arte, per cui tutto è permesso, tutti i temi, purché vengono trattati con onestà, con sincerità d'animo.
Smile without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Forevermore. We'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Ma la vita, Vincenzo Cerami, è bella veramente?
La vita è bellissima, è una scoperta continua, giorno dopo giorno, anno dopo anno, generazione dopo generazione. È bellissima anche perché è fatta di ostacoli da superare, chiede la lotta, chiede concentrazione, chiede intelligenza, chiede astuzia, chiede saggezza. La vita è un dono che trovi dappertutto, con questo grande segreto che non si sa per quale mistero la vita tende a difendere se stessa. Addirittura le specie animali cambiano d'aspetto a seconda di come cambia la natura, proprio per continuare a vivere.
So che lei riflette molto sulla Sacra Scrittura. In quali sue pagine trova spunti sulla vita?
Tanto partire dall'Ecclesiaste, che è una cosa straordinaria, perché ci dice: e goditi la vita, goditi adesso che sei vivo, ma non lasciarti ingannare dalle false mitologie, dalle false ambizioni, no? Questo è un testo scritto migliaia di anni prima di Cristo, quando ancora Cristo, cioè il mediatore tra l'uomo e Dio, ancora non era nato. Dio era qualcosa di potente, di qualcosa di inavvicinabile, anche un po' di mostruoso. E è stata la figura di Cristo che ha umanizzato tutto, che è entrato nelle nostre case, è entrato nelle nostre anime, singolarmente, individualmente.
Nello stesso libro che ha citato si dice che l'uomo è come l'ombra che passa, e forse per questo che spesso nelle sue opere fa riferimento alla morte, a parte che è nato il 2 novembre.
Il giorno dei morti, tra l'altro, io ho un fratellino che si chiamava Vincenzo, che è morto prima, poi sono nato io e i miei genitori mi hanno dato lo stesso nome. Non è una cosa tanto allegra, francamente, neanche tanto elegante. Però poi il fatto che io fossi nato proprio il 2 novembre, il giorno, mano a mano che si avvicinava il giorno del mio compleanno, tutti a casa cominciavano a impallidire, a piangere, comparivano i lutti. Insomma, io non ho mai festeggiato un compleanno. E poi mi portavano al cimitero, la tomba del fratellino, davanti a questa pietra su cui c'era scritto Vincenzo Cerami. Ecco, quindi da lì ho capito che la vita per me sarebbe stata un po' complicata.
Spesso lei partecipa a incontri tra credenti e non credenti. Da che parte si schiera?
Ma io sono per il dialogo, perché c'ho tanto da imparare dai credenti. Poi io non so neanche dire se sono o non sono un credente. È un problema che non mi pongo, nel senso che mi sento religioso più che credente. E quindi credo che questa religiosità, tutta pasoliniana, se vogliamo, in qualche modo ti avvicina.
Trova allora giusto essere chiamato autore religioso?
Sono religioso, io tutte le mie opere si leggono, insomma, sono piene di creaturalità nei confronti degli ambienti che descrivo, dei personaggi che a volte non sono proprio allegri, a volte sono immalinconiti, proprio perché non sono loro stessi, agiscono non con libertà ma condizionati dall'ignoranza, dal non sapere, dal non inseguire il mistero.
In chiusura vi ricordo che martedì 27 novembre alle 17 a Salerno, presso il Salone di rappresentanza della provincia in Palazzo Sant'Agostino, si svolgerà il convegno Andiamo incontro al Signore che viene con il Vangelo di Luca. È un'iniziativa promossa dal Centro Interculturale e Ricerca TAU in occasione dell'Anno della Fede. Ospiti del convegno sono Don Ernesto della Corte, biblista, e Suor Luciana Dalmasetto. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.